canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità. Creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Lasciamoci stupire dalla fede di questo centurione che ci aiuta a riconoscere la bontà e l'amore di Dio. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, 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 alleluia.
Corro sulla via dei tuoi comandi perché è allargato il mio cuore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù entrò in Cafarnaum. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me. E dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questo Vangelo, insieme a tanti altri, ieri abbiamo letto il Vangelo della donna cananea che si ciba delle briciole sotto la tavola del suo padrone, che stupisce e commuove Gesù e lo spinge ad approfondire la sua missione anche ai figli che non sono della casa di Israele. Oggi abbiamo questo Vangelo del centurione e siamo sulla stessa linea che piace tanto all'evangelista Luca, che siccome parla ai greci, parla a quelli che non conoscono le scritture, perlomeno non sono giudei, quindi deve parlare di Gesù sottolineando quegli aspetti che sono, diciamo così, comprensibili anche da chi non appartiene al popolo eletto. Chi appartiene al popolo eletto ha iniziato a sentir parlare di Gesù attraverso le profezie, attraverso le scritture, ma i popoli che ormai si sono, diciamo così, anche loro conoscevano a quel tempo ormai il meticciato, come noi, i popoli si incontravano, i greci stavano dappertutto e viceversa, e quindi come si poteva parlare di Gesù ai greci? Non potevano parlare con le profezie, non potevano parlare dei testi della scrittura. Come si fa a far conoscere il Gesù vivo e santo che è risorto, l'amore di Dio per tutti gli uomini, a un popolo che non conosce le scritture, che le conosce ma no, non è il popolo eletto? E allora si sottolineano gli aspetti del Vangelo, della vita di Gesù, che parlano a tutti, che sono universali. Allora c'è questo centurione, appunto, che non era giudeo, un soldato che ha incontrato Gesù e che ha avuto un dialogo con Gesù, dove possiamo entrare, dove entrano tante persone, possono entrare tanti popoli in questo dialogo. Perché? Perché quello che colpisce di questo dialogo è appunto è l'onestà, la bellezza, l'apertura di questo soldato, che non faceva certo un lavoro, non era amato per il lavoro che faceva, come oggi, però Gesù riconosce che in questo soldato c'era una disposizione d'animo, una bellezza interiore capace di aprirsi alla fede, più di quelli che invece erano nati dentro un discorso di fede, più di quelli che invece dovevano essere veramente aperti a Gesù. E Gesù riconosce invece che lui è maggiormente accolto da questo centurione che da tante altre persone in Israele. E questo centurione fa una cosa molto semplice. Primo, apre gli occhi e vede che un suo servo sta male, si commuove, un suo servo, addirittura un suo servo che valeva meno di un cane, i servi non valevano niente, gli schiavi valevano più o meno come un cane. Lui, romano, si appassiona di un servo. Dice, sta male, mi dispiace. Quindi aveva un animo molto bello, aveva qualcosa di bello dentro, capite? Al di là della fede, al di là della religione, era ricco dentro, si sapeva commuovere di una persona che non gli veniva nulla, quindi era grande dentro, aveva una rettitudine dentro, capite? Primo messaggio, una grande rettitudine, sapeva commuoversi di quelli. E poi ode, ascolta, aveva sentito parlare che di Gesù, gli bastava, aveva sentito parlare che passava Gesù, aveva sentito parlare di quest'uomo, non solo dei miracoli, della sua fama di Messia, e a lui gli basta sentir parlare, è importante questo. E Gesù si commuove anche di questo, no? Perché lui... A lui gli basta sentir parlare, poi manda dei giudei da Gesù. Avete sentito, no? Che manda dei giudei a chiedere l'intervento di Gesù per questo servo. Lui non si ritiene neppure degno di andarlo a chiedere di persona. Lui non si ritiene degno, si sente peccatore per il lavoro che fa, si sente non puro, ma... E quindi dice, andate voi che siete giudei come lui e ditegli di venire a guarire il mio servo. Ma guardate che larghezza d'animo, che bontà, che bellezza veramente, cosa grande. E dice, io non sono degno di venire da te, ma tu di una sola parola e il mio servo sarà guarito. Di una sola parola. Quindi, secondo voi, di chi è la fede qui? Chi è che salva poi questo servo? Chi lo salva? Perché qui si capisce bene anche il nostro rapporto che abbiamo con Gesù e anche il nostro modo di chiedere tante, facciamo tante preghiere a Gesù, chiediamo tante grazie a Gesù, ma qualche volta, forse, proprio in un clima di fede come il nostro, forse siamo un po', cadiamo nella superstizione o nella magia quando parliamo con Gesù. Come se Gesù fosse un talismano, lo tocchi e ti guarisce, perché sappiamo che è il Salvatore, lo tocchi. Invece quest'uomo qui, centurione, compie un atto di fede grandissimo, perché la fede in Gesù, in questa persona, io ho fede che tu puoi fare questo, mi fido di te. E Gesù gli dice, lo ammirò, io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E tornato a casa trovarono il servo guarito. Perché il servo è stato guarito? È stato guarito per la fede del centurione, che di per sé non poteva avere fede. È stato guarito per quella fede che di per sé non poteva essere ufficialmente neppure fede. Come fa un uomo che non ha avuto, diciamo così, come fa un uomo che non è nato dentro la Chiesa ad avere fede? Oggi, no? C'è questa discussione anche, tante volte, la sento tra di noi. Perché un uomo che non ha ricevuto i sacramenti può avere fede? La risposta la conosco teologicamente, ma vi chiedo di andare dentro il cuore, dentro il vostro cuore. Mettete in caso che quest'uomo sia vostro figlio, un vostro amico, una persona a cui volete bene. Vi sentite di dire che un uomo che non ha ricevuto i sacramenti non può assolutamente avere fede? Ve lo sentite? È una domanda, io non ho una risposta. Ritorno al Vangelo, guardo quello che accade, il centurione, che non sa niente di Dio, incontra Gesù, compie qualcosa, chiamatelo come volete, un atto di che cosa? Di compassione, si apre a quell'uomo lì, ma si apre così bene a quell'uomo lì, al punto tale che Gesù gli dice, non ho trovato in Israele una fede grande come la tua. È Gesù che gli dice che ha fede, mica glielo ho detto io. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede. Noi non abbiamo detto che aveva fede, l'ha detto Gesù. E qui spiegatemi un po', qui c'è qualcosa che non torna, eh? Come fa ad avere fede? È una domanda che oggi io la lascio a me, ognuno se la lascia a se stesso, senza avere tante paure, senza preoccupazioni, perché è Dio stesso che ci fa queste domande, è Dio stesso che ci fa crescere, è Dio stesso che mette davanti ai nostri occhi una possibilità che noi pensavamo remotissima, invece guardate che Israele è stato salvato in un periodo storico, la prima lettura ne parla, da un re pagano, Ciro. Dio si è servito di un re che non era un giudeo per salvare i giudei. Ha suscitato nel cuore di Ciro un sentimento, che è più di un sentimento, una fede, per cui Ciro ha creato un tempio, ha costruito un tempio e ha portato i deportati a casa. Com'è possibile che un re che non è cristiano, che non è giudeo, com'è possibile che il popolo eletto viene salvato da un pagano? Questa è la prova dell'onnipotenza di Dio. Dio è onnipotente perché sa anche utilizzare i pagani per i suoi fini. E questo oggi noi siamo completamente in una società come questa, capite? Ed è facile vedere che tra noi cristiani, alla fine ci facciamo più del male che del bene. stiamo sempre a criticarci, ci facciamo più del male che del bene. Le sorti della Chiesa spesso non vengono agevolate dai cristiani. E allora, perché non pensare che proprio i popoli lontani un giorno potranno essere, no, i veri amici? Per mezzo di Dio, perché Dio suscita il loro cuore, perché Dio è capace appunto di dire a questa pietra: tu sei un figlio di Dio. Dio è capace di suscitare anche da un cuore indurito un figlio di Dio, perché è Dio, perché è onnipotente. E perché quando le situazioni si fanno come quelle attuali, dove sembra che non c'è più la speranza, ma dov'è che sembra che non c'è più la speranza? Specialmente tra gli ambiti cristiani, perché noi non riusciamo più a vedere col nostro modo di ragionare com'è possibile uscire da questo impasse. Non sappiamo più vedere come lo sviluppo di questo mondo possa coincidere con le proiezioni del nostro cristianesimo. Il nostro cristianesimo, conoscevamo quello di 50 anni fa, adesso non riusciamo più a capire come queste due cose possono insieme incontrarsi, lo sviluppo del mondo che è così confuso con la vita della Chiesa. E se Dio volesse servirsi di un altro re, Ciro, e se Dio volesse suscitare tanti centurioni in mezzo a noi, da far scattare in lui quell'ammirazione, io non ho trovato mai una fede così bella come questa di questo centurione, che non ha fatto mai esercizi spirituali, non conosce i libri di spiritualità, è un uomo che non ha fatto niente di devozionale, eppure ha una fede grandissima. E chi si sente di criticare la fede di questo centurione? Io cristiano posso criticare la fede di un pagano? No, anche perché è Gesù che l'ha chiamata fede. Allora questo Vangelo ci apre il nostro cuore tantissimo, no? E ci fa fare a noi un atto di fede, la stessa che ha fatto fare la Chiesa Madre di Gerusalemme quando Paolo e Giacomo hanno cominciato a dire che i pagani si convertivano, e la Chiesa Madre subito ha fatto fatica. La Chiesa di Gerusalemme non capiva come era possibile che i pagani potessero accogliere il Vangelo, ma quando gli hanno detto che è sceso lo Spirito Santo sopra i pagani, e allora dice: ma se già hanno ricevuto il dono più grande, chi siamo noi per dire che loro non possono essere cristiani? Capite? Che allora il Vangelo ci pone dentro una questione di fede, per cui il nostro cuore deve essere retto nella fede, ma anche aperto, tanto, perché Gesù ha ammirato la fede di quest'uomo, della donna cananea, perché appunto hanno fatto dentro il loro cuore un atto di fiducia verso Gesù, cioè hanno esercitato una virtù, si sono fidati e fidandosi hanno compromesso la loro vita. E questa è una cosa che vorrei, noi credenti, quando facciamo gli atti di fede, spesso non usciamo dal nostro io, non usciamo da noi stessi, oppure tocchiamo la mano su una statua. Quel centurione ha fatto un atto, un salto mortale, ha fatto una cosa che nessuno faceva del suo popolo, e si è fidato, è andato incontro, è la sua fede, quindi si è fidato, lui si è spostato con la sua vita verso Gesù, si è spostato, capite, ha fatto qualcosa di fisico quasi, cioè concretamente. No, quindi non è che ha detto: ma mi hanno detto che si fa così. No, non gliel'ha detto nessuno, lui ha avuto fiducia, lui si è compromesso in quel gesto. E quando è Gesù lo ha ammirato. E allora anche noi dobbiamo fare così, anche noi dobbiamo avere questa fede qui. E io penso con quanta facilità noi diciamo tante volte: ho pregato ma Dio non mi ascolta. È diventata una litania certe volte dentro qualcuno di noi: ho pregato ma Dio non mi ascolta. Non metto in dubbio questo, ma siete sicuri che abbiamo pregato? Siete sicuri che abbiamo pregato come questo centurione? Questo centurione non ha fatto tante novene, si è spostato con il cuore, si è spostato, è andato verso Gesù. Si è compromesso. Allora questa è una preghiera diversa dalla nostra, capite? Noi rimaniamo seduti, diciamo, Dio non mi ha ascoltato. È vero che non mi ha ascoltato o io non ho avuto fede. Chiediamo al Signore questa fede per tutta la Chiesa e anche il dono dello Spirito Santo che ci apre il cuore e che ci fa vedere come Dio ha in mano la storia, la governa e la indirizza verso i suoi piani. Preghiamo. O Padre Santo e Buono, che ci hai chiamato alla gloria del tuo convito, fa che sempre desideriamo questo nutrimento divino che è principio in noi della vita più vera, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Canto numero 4. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio.
Serena, lei ti libera dal male, perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni giorno parlerai a lei così. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio.